Newsline Sera.
18.44, una buona serata a Domenico Guarino, ben trovati, la Newsline di Controradio, le notizie del giorno, i fatti più importanti, le interviste in diretta, gli approfondimenti. Partiamo con la cronaca. 10 medici specializzandi dell'ospedale di Careggi denunciati dal NAS di Firenze perché tra luglio e l'agosto del 2023 avrebbero gonfiato, pensate, le prenotazioni di esami, iscrivendo uno stesso paziente a più visite o prestazioni diagnostiche per alleggerirsi il turno, dicono gli inquirenti. La scoperta durante dei controlli mirati sulla prenotazione delle prestazioni, il servizio di Chiara Brilli.
Se già la questione delle liste di attesa è tema sensibile per i cittadini che devono aspettare mesi per visite specialistiche o di controllo e rappresenta un fronte oggetto di attenzione e intervento da parte della Regione per mettere mano ad una loro riduzione o quantomeno velocizzazione dei tempi, la dinamica scoperta dai NAS mette il dito nella piaga, ricadendo direttamente sul funzionamento corretto del servizio sanitario e sull'utenza. Secondo l'Arma dei Carabinieri, 10 medici specializzandi denunciati per garantirsi una giornata lavorativa meno densa di impegni nel periodo estivo avrebbero gonfiato le stesse liste, interrompendo o turbando il regolare svolgimento del pubblico servizio riguardo ad almeno 290 prenotazioni. Ma come, vi chiederete? Significava, spiega il NAS, rendere di fatto impossibile la prenotazione da parte di soggetti che avevano necessità di svolgere quelle particolari visite o prestazioni, perché questi trovavano la lista d'attesa ingolfata da pazienti che non avevano chiesto di fare tale esame o visita. Tale comportamento illecito contestato è stato riscontrato dal NAS nella fascia oraria della prima mattina, accorgendosene attraverso controlli mirati sulle tempistiche e con documentazione fornita dall'azienda ospedaliera universitaria di Careggi. Tutto ciò ha permesso di rilevare che nel periodo luglio-agosto 2023 i medici specializzandi indagati registravano sull'applicativo gestionale CUP 2.0 varie prestazioni di specialità ed esami diagnostici, inserendo molte prenotazioni anche nello stesso giorno a nome e a insaputa del medesimo paziente, che aveva invece prenotato una sola visita. Riempiendo così gli slot disponibili, saturavano per più giorni le agende e alleggerivano la giornata di lavoro. Sulla vicenda è già stata fissata udienza predibattimentale per il prossimo 19 febbraio 2027.
Veniamo alla questione del restyling del Franchi che tiene ancora banco a Firenze. Una lettera al presidente della Commissione Sport e Cultura del Comune di Firenze, Marco Burgassi, con la richiesta di attivazione di un'attività di indagine per i lavori di ristrutturazione del Franchi, come previsto dall'articolo 25 del regolamento di Palazzo Vecchio. A sottoscriverla tutti i componenti di opposizione della Commissione, non solo il centrodestra. Un atto concreto, ha spiegato Giovanni Gandolfo di Fratelli d'Italia, perché l'organo preposto ai temi dello sport e consiglio comunale, la quinta commissione appunto, possa lavorare per individuare le cause del ritardo nel cantiere, individuare responsabilità ed indicare soluzioni. La lettera si chiede anche che la commissione venga formalmente incaricata di svolgere un'attività conoscitiva sullo stato dei lavori di ristrutturazione del Franchi, con particolare attenzione alle ragioni dei ritardi che si stanno registrando, alle tempistiche di conclusione dell'intervento e alle modalità complessive di gestione del progetto. Intanto il Comune di Firenze, dopo l'annuncio dei ritardi, cerca di velocizzare i lavori per la riqualificazione del Franchi e per farlo cerca anche nuovi spazi per i lavori. Tra le ipotesi, lo spostamento dello storico mercato sotto la curva. I dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Il direttore tecnico dei lavori per il restyling del Franchi, Luca Buzzoni, lo ha detto con chiarezza: una delle motivazioni dei ritardi per la realizzazione della nuova curva Fiesole riguarda proprio la mancanza di spazio di manovra per le ditte che stanno lavorando. Ciò significa, ha detto, dover utilizzare i mezzi per i lavori all'esterno, dove però la movimentazione è molto difficile perché ci sono alberi e anche il mercato sul lato nord del cantiere. L'ipotesi è allora quella di spostare il mercato sotto la curva, mercato storico del Rione che attira ogni giorno centinaia di persone del quartiere. Operazione non facile, che rischia di facilitare i lavori per la curva da una parte e di sottrarre a Campomarte un servizio necessario. L'ipotesi più accreditata è di spostarlo in piazza Berlinguer, quindi davanti all'ingresso principale del Mandela Forum, al posto del parcheggio. L'assessore allo sviluppo economico Jacopo Vicini convocherà un tavolo con tutti i soggetti interessati per cercare di capire come salvare capre e cavoli. L'obiettivo è arrivare all'inizio del nuovo anno con una roadmap delineata, soprattutto per cercare di dare risposte alla questione tempistica logistica dei lavori allo stadio. I ritardi annunciati dalla sindaca Sara Funaro nei giorni scorsi per la nuova Fiesole, pronta nel 2027, hanno causato tanti malumori e soprattutto una forte tensione politica che ha portato il centrodestra in Palazzo Vecchio a presentare una infruttuosa mozione di sfiducia. Ora è dunque il momento di mettere in campo tutti gli strumenti necessari per velocizzare i lavori e rendere sostenibile per il quartiere e per la città l'operazione restyling dello stadio Artemio Franchi.
Novità dalla commissione Via VAS del Ministero per l'Ambiente per il via libera allo sviluppo dell'aeroporto Vespucci di Firenze. Me l'aspetto molto prima della fine del 2025, a giorni finalmente. Speriamo di avere veramente a giorni il decreto della via per poi cominciare naturalmente con tutti quelli che sono gli atti propedeutici alla conferenza dei servizi, perché ci auguriamo che possa terminare nella primavera in modo da cominciare con la prima pietra dei lavori entro l'inizio della prossima estate. Lo ha dichiarato Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti, parlando appunto della questione della via VAS per la nuova pista di Peretola. Carrai ha anche risposto che gli ha domandato se Toscana Aeroporti fosse pronta a rispondere alle prescrizioni che la Commissione Ambiente potrebbe chiedere per lo sviluppo dell'aeroporto di Firenze. Carrai ha detto che le prescrizioni sono fatte per essere ottemperate, quindi è chiaro che in un progetto così grande che incide su un territorio vasto, che ha un'incidenza naturalmente molto forte sulla parte ambientale, peraltro mitigata da tutti gli investimenti che noi faremo per mitigarla nel sistema delle acque, nel sistema ambientale ed altro, e ci siano delle prescrizioni naturali, ha detto Carrai, alle prescrizioni noi naturalmente ottempereremo, perché è quello che dobbiamo fare. Sulla vicenda sono intervenuti anche il presidente della giunta regionale toscana Eugenio Giani, la sindaca di Firenze Sara Funaro. Sul potenziamento dell'aeroporto di Firenze, so che più che la commissione via, che ha dato con solo 14 prescrizioni un parere favorevole sulla pista, è importante il decreto ministeriale che, raccogliendo tutto quanto il materiale, avvia la conferenza dei servizi. Questo ha detto Gianni, che ha aggiunto sarebbe importante se entro la fine dell'anno arrivasse il decreto ministeriale, e quindi l'inizio della conferenza sarebbe un passo decisivo per la sindaca di Firenze Funaro. Siamo in attesa degli atti finali da parte del ministero, l'auspicio è che possano partire i lavori per l'aeroporto. Siamo ottimisti, ha detto Funaro. Oggi giornata fiorentina per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questa mattina visita alla mostra sul Beato Angelico a Palazzo Strozzi a Firenze, dove il capo dello Stato ha potuto ammirare con interesse e partecipazione i capolavori del frate pittore, alcuni dei quali appositamente riuniti e ricomposti dopo secoli proprio per l'esposizione fiorentina. Al suo arrivo a Palazzo Strozzi è stato accolto dalla sindaca Funaro, dal presidente della regione toscana Eugenio Giani, dal direttore della fondazione Palazzo Strozzi Arturo Galanzino, oltre che dal direttore regionale Museo Nazionale della Toscana Stefano Casciu e dal curatore della mostra Carl Brandon Stroel, che sentiamo il governatore Giani e la sindaca Funaro intervistati da Sandra Salvato.
Era entusiasta e l'ho visto anche grande esperto di arte, perché riusciva a rispondere con battute che davano il senso di una profonda conoscenza, soprattutto colpito dal Rinascimento fiorentino, di cui Beato Angelico è l'espressione, il primo Rinascimento, e poi incuriosito anche dall'attività di Palazzo Strozzi, dalla bellezza di mettere insieme contemporaneità con la storia dell'arte e il Rinascimento che caratterizza Firenze e la Toscana, dalla mostra del Beato Angelico, il chiudere dopo tante annunciazioni con l'annunciazione in salsa contemporanea che abbiamo nell'ingresso. Insomma, abbiamo visto un grande coinvolgimento, ha detto che è il modo migliore per iniziare una giornata che lo impegnerà a Firenze in tanti appuntamenti.
È stata una gioia, un onore accogliere il presidente a questa mostra, che è una mostra unica. Lo abbiamo visto anche dal suo entusiasmo, come ha ricordato ora il presidente Giani, il suo coinvolgimento durante la visita della mostra. Penso che questo sia un segnale importantissimo di quanto Palazzo Strozzi, il lavoro che sta facendo, e quanto siano centrali momenti e luoghi culturali come questo. Avere il presidente che oggi fa tutta una serie di visite in città con realtà e iniziative importanti è per noi un segnale importante di attenzione alla nostra città, di attenzione alla cultura, di attenzione a quella che è la storia del nostro paese e la storia dei nostri artisti, a partire dallo straordinario Beato Angelico.
La moda diventa sostenibile e necessita di figure tecniche che accompagnino le imprese nella transizione.
L'ITS Emita Academy organizza Fashion Sustainability Technician, un corso biennale che forma figure professionali che si occupano della verifica degli standard dei brand internazionali, di supervisione dell'uso di materiali, delle normative su sostenibilità e sicurezza e di comunicazione green.
Il corso gratuito è rivolto a 25 giovani, 18-35 anni.
Per info, mitaacademy.it, con il sostegno del PNRR. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Una cordiale buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma e sul ramo d'allacciamento con la 11 provenendo da Roma verso Pisa. Proprio in A11 verso Pisa code a tratti tra Firenze Ovest e Prato Ovest, code anche in direzione Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Passiamo sulla Fipili, anche qui per traffico intenso, code in uscita all'Astra Signe e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Code per lavori invece tra Montopoli Valdarno e San Miniato in direzione Firenze. Città di Firenze, per lavori edili domani 30 ottobre in orario 9:13, circolazione interrotta in via Lanzi tra via Vittorio Emanuele II e Largo Cantù. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Dunque, come vi dicevamo nelle anticipazioni, il presidente Mattarella è ora a Palazzo Corsini, dove si sta tenendo la riunione di politica monetaria e direttiva della Banca Centrale Europea. Mattarella ha parlato di Europa, delle sfide che l'attendono, della necessità di rimanere uniti e compatti. La presidente della Banca Europea, Christine Lagarde, ieri ha fatto scalpore a Firenze perché si è recata al mercato di Sant'Ambrogio. Il mercato di Sant'Ambrogio ha parlato dell'aumento dei prezzi del cibo. Oggi siamo stati al mercato di Sant'Ambrogio per capire un po' gli umori dei commercianti, che non l'hanno presa tanto bene, ma soprattutto dicono, Lagarde dice che i prezzi sono aumentati, invece di parlare faccia qualcosa per evitare che questo accade. Sentiamo le interviste che abbiamo raccolto con alcuni commercianti e alcuni avventori del mercato.
Signora, lei sta scegliendo la frutta, ieri c'è la Lagarde, qui ha detto che i prezzi sono aumentati.
Sì, è vero.
Ma parecchio?
Abbastanza.
Più dell'inflazione?
Penso di sì, poi in Toscana specialmente. Nelle altre regioni costa forse un po' meno. Costa tutto, è aumentato tutto, quindi è anche giusto che la frutta aumenti, è aumentato tutto. Anche per la manodopera, io credo.
Ma la Presidente della Banca Centrale Europea forse dovrebbe, più che osservare, intervenire?
Forse sì, penso di sì.
Vai, velocissimo.
L'ha vista la Presidente ieri?
Sì, io venuto ieri, si è dato la mano, carina, simpatica.
Simpatica, ha detto i prezzi sono aumentati però.
Sì, ha detto i prezzi sono aumentati, ma non è vero nulla, nella vita sono aumentati. In senso, anzi, qui al mercato si è sempre cercato di far meglio possibile.
Ma forse la Presidente della Banca Centrale dovrebbe fare qualcosa.
Ma ti l'ho detto. Cercavo di abbassare i tassi, di abbassare chi vuol volere. Se vuol volere abbassare i prezzi, andiamo di nuovo prima voi. Grazie.
Grazie.
Ma è che non ti so dire, guarda, noi ha detto che i prezzi sono cari in questo mercato, ma i mercati che gira per l'Europa, li ha visti, sono il doppio di questi prezzi qua. Non lo so, io vendo la mozzarella, so che in Francia la vendono a 35 euro al chilo, io la vendo a 16.
Di dov'è la mozzarella?
Di Battipaglia, di
Sicilia. Ah, di dove? Quale caseificio?
Fondatina, la.
Ah, allora è buonissima.
Hai capito qual è il discorso? Lei dice che sono cari i prezzi, tutti quei prezzi cari ha trovato, non lo so come, che gira. Cioè, è lei che fa queste cose.
Che ne pensa di quello che ha detto la Lagarde? Ma non lo so che ha detto.
Ha detto sono aumentati i prezzi.
Ma va, bella scoperta. Ma questa vive sulla luna, cioè non sa nemmeno quanto costa un litro di latte.
Quindi, ha detto sono aumentati più dell'inflazione. Lei che sta comprando, che valutazione fa?
Che sono aumentati sì più dell'inflazione.
Parecchio.
Ma se dai diretta all'Istat l'inflazione è 0, cioè capito? Che voglia, cioè.
Magari la Lagarde non sa che fare, glielo dà a lei un consiglio.
Ma che vada a fare la spesa di persona e se ne accorga, cioè, capito?
Vabbè, abbiamo anche un po' scherzato naturalmente, però era un particolare l'affermazione e anche il viaggio Lagarde, chissà quale ufficio di comunicazione gli ha consigliato. Veniamo alle questioni più serie. Salutiamo e ringraziamo il professor Mauro Lombardi, docente di economia e innovazione all'Università di Firenze, grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
Allora, professore, con lei vogliamo capire innanzitutto il significato di questa riunione che si tiene a Firenze. Che roba è?
No, è una solita riunione del Consiglio Superiore della Banca Centrale, ma è un incontro interlocutorio. Praticamente dovrebbe confermare che il tasso di interesse resta fermo al 2%, perché l'inflazione è rimasta stabile, bassa, l'euro è in buone condizioni, nel senso che è forte, ma è forte perché investono molto gli americani nelle società americane, nei titoli europei. E poi soprattutto con il dollaro forte un po' il mercato europeo ha sostituito l'America rispetto alla Cina, quindi siamo in una riunione interlocutoria, quella in cui dovrebbero essere prese decisioni più significative, quella che ci sarà in dicembre, mi sembra il 18, perché ci saranno le previsioni economiche, l'analisi finale dell'anno e poi le previsioni per l'anno successivo. Già si prevede, ma è una previsione così, secondo me non molto attendibile, non molto fondata, perché non si hanno dati precisi ora. Prevede un ulteriore abbassamento del tasso in.
Stasera l'abbiamo persa. Proviamo a richiamare, perché il collegamento era un po' disturbato, peraltro si capivano le riflessioni del professor Lombardi, ma proviamo a migliorare la qualità del segnale. Quindi riunione interlocutoria tenutasi a Firenze in vista di quella di dicembre, dove dovrebbero essere prese delle decisioni più importanti. Siamo in una fase naturalmente abbastanza, come dire, interessante, no? L'economia, il professor Lombardi ci ricordava che i titoli europei insomma vanno bene. Ecco professore, mi ero curioso su questa storia, su questa vicenda del fatto che gli Stati Uniti investono nei titoli europei, statunitensi investono nei titoli europei.
Non parte del mondo finanziario americano investe nei titoli europei.
Ma c'è una ragione specifica?
Sì, perché la situazione americana è molto, diciamo così, è molto controversa, in quanto per esempio la Federal Reserve ha fatto un comunicato ufficiale in cui dice che non hanno abbastanza informazioni, non si fornisce il Dipartimento di Stato che dovrebbe fornire per fare una previsione attendibile, ma comunque le tariffe, la politica tariffaria erratica che sta caratterizzando la presidenza Trump sta producendo dei problemi negli Stati Uniti. Per esempio ora gli ultimi dati, non resi pubblici o resi quasi pubblici diciamo in qualche modo, parlano di un aumento dell'inflazione che era attesa proprio in conseguenza delle tariffe. I dati sulla disoccupazione non sono tanto positivi, infatti c'è già qualche articolo di analisi del Washington Post e del New York Times che parlano di un indebolimento della posizione nell'elettorato di Trump, soprattutto da parte dei repubblicani, ovviamente, che l'hanno votato.
Certo. Quindi, torniamo in Europa, professore, le volevo chiedere una cosa, come vale l'economia europea? Perché noi abbiamo passato, no? nel recente passato, per l'appunto, abbiamo riposto molte speranze nel New Green Deal, no? Negli investimenti, nella riqualificazione ambientale, nella ristrutturazione industriale in funzione appunto della neutralità climatica. Ora invece mi sembra che l'attenzione sia spostata piuttosto sulla produzione e sull'acquisto di armi, che peraltro andremo ad acquistare negli Stati Uniti, è un po', sì. No?
Sì, certo, difatti praticamente il Green Deal, come lo hanno chiamato in Europa, è di fatto abbandonato, ma c'è anche una dichiarazione ufficiale che viene spostata nel tempo. La scelta principale, l'asse dominante, è oramai la spesa per armamenti. Il bilancio della Germania prevede 377 miliardi di euro in armamenti per l'anno prossimo, quindi diciamo l'asse dominante è l'industria militare. Ovviamente non andrà a creare molta occupazione, anzi ne creerà poco, perché non è che si costruiranno carri armati o cannoni o roba simile. Una parte bisogna rifornire i magazzini, come si dice, di armi pesanti, ma in gran parte della spesa militare sarà nel campo dell'intelligenza artificiale, che può essere usata a fini militari e civili, e quindi l'Europa è indietro rispetto agli USA, e quindi tra l'altro ci vogliono diversi anni per fare degli avanzamenti significativi, quindi andremo ad acquistare armamenti americani, sia in termini di satelliti sia di infrastruttura fisica per i server, per i computer, per tutto l'armamentario, insomma tutta l'attrezzatura fisica e il materiale che serve per quella che è oggi la forma prevalente di guerra, cioè la guerra ibrida, che poi è soprattutto ibrida, droni controllati da remoto, sorveglianza satellitare e così via.
Quello che stiamo vedendo in Ucraina, no? Perché poi le guerre sono anche, purtroppo, sono anche una vetrina dell'industria delle armi, no? Dove si testano le tecnologie. Allora, in conclusione, professore, le volevo chiedere questa considerazione, cioè, alla fine questa ventata bellicista sposta una quantità enorme di risorse verso gli Stati Uniti, quindi è un po' un suicidio dal punto di vista delle risorse europee, o no?
È un suicidio, perché viene un suicidio, diciamo una morte assistita, no? Ora esagero. È un forte ridimensionamento del welfare da tutte le parti, e una spesa che poi negli Stati Uniti, questo è anticipato anche in uno studio fatto dal JP Morgan Chase, una delle più banche più importanti d'America. C'è proprio un documento strategico dove sostanzialmente dicono questo, brutalizio: l'America ha un grossissimo deficit di trilioni di dollari, siamo forti negli armamenti, bisogna dire all'Europa che si deve armare. La conclusione io la trago immediatamente: per armarsi si deve comprare dall'America, e così lì si riduce il deficit. Quindi, difatti,
come dire, professore, chiudiamo con la sua considerazione, a pensar male, no? Sì. Si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. Grazie di essere stato con noi, professor Lombardi, docente economia e innovazione all'Università di Firenze. Buona serata.
Buona serata.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Ancora cronaca, perché sono stati chiesti 2 anni e 8 mesi dal pubblico ministero Vincenzo Nitti per l'imputato Mario Cusumano, il tecnico manutentore a cui si rivolgeva la ditta tessile di Montemurlo in provincia di Prato, dove il 3 maggio 2021 morì la giovane operaia e madre Luana D'Orazio. Cusumano è l'unico imputato del processo di rito ordinario per la morte di Luana, dopo che i 2 titolari dell'azienda, cioè Luana Coppini e Daniele Faggi, avevano patteggiato rispettivamente 2 anni e 1 anno e 6 mesi. Cusumano è accusato di omicidio colposo e rimozione applicazione dolosa delle cautele antinfortunistiche. E sempre a Prato si apre una fase decisiva per il futuro di 18 operai senza stipendio da mesi, ma anche per le modalità di confronto nel distretto. Dopo settimane di proteste, uno dei brand committenti di Alba SRL ha infatti accettato di partecipare all'incontro convocato in provincia su una vertenza che mette a nudo le contraddizioni del distretto moda tra eccellenza produttiva e diritti negati. Il servizio di Giorgio Bernardini.
Per la prima volta si siede al tavolo tutta la filiera. C'è una svolta nella vertenza Alba SRL, l'azienda alle porte di Montemurlo, dove lo scorso luglio alcuni operai furono aggrediti da una delle titolari della fabbrica durante un presidio per chiedere stipendi e diritti. Quegli operai rappresentati dal sindacato Sud Cobas sono senza lavoro e senza stipendio da mesi. Però, dopo settimane di proteste e presidi, è arrivato nelle ultime ore un primo risultato. Canadian, marchio gestito da Artcraft International, avrebbe confermato l'intenzione di partecipare a un tavolo convocato in provincia a Prato per giovedì 30 ottobre. Un segnale atteso da settimane dai lavoratori del sindacato, che parla di passo decisivo per garantire futuro e continuità occupazionale. Il caso dei 18 operai di Alba in protesta è esemplare non solo in negativo per la violenza che hanno subito, ma anche, nell'altra direzione, per gli scenari di nuove procedure per la risoluzione delle crisi nel distretto pratese. Da tempo infatti il sindacato chiede che anche i committenti principali della filiera si assumano le proprie responsabilità, non solo le ditte intermediarie, che in questo caso sono i lanifici pratesi. Canadian avrebbe detto sì, ma Patrizia Pepe, che secondo i rappresentanti dei lavoratori sarebbe un altro dei committenti di Alba, continuerebbe a sottrarsi al confronto. Domani quindi alla sede della provincia di Prato si siederanno attorno allo stesso tavolo operai, istituzioni e rappresentanti di tutte le fasi del processo che conduce dalle fabbriche alle passerelle. Un incontro che potrebbe segnare un cambio di passo in una vicenda diventata simbolo delle contraddizioni della moda, eccellenza del Made in Italy da un lato, precarietà e sfruttamento dall'altro. Il tavolo di domani dirà se questa volta la filiera ha davvero deciso di guardarsi in faccia.
E ora ci colleghiamo in diretta con il presidente del quartiere 1 di Firenze, Mirko Ruffilli. Grazie di essere con noi, presidente. Buonasera.
Buonasera, grazie a voi.
Perché volevamo approfondire questa cosa che è venuta fuori dall'intervista alla Nazione della sindaca di Firenze, Sara Funaro, che ha detto, leggo il virgolettato: ridarò il budget ai presidenti ed anche un nuovo ruolo, no? Questo è il principio. Quindi diciamo, i presidenti dei quartieri, i quartieri tornano ad essere un punto di riferimento della città. Qual è la sua impressione? Come avete accolto questa intervista, insomma, come vedete le prospettive future?
Ma allora, devo dire, le vedo benissimo, nel senso che la sindaca ce l'aveva già nel suo programma di mandato, quindi non era, come dire, non è una sorpresa, è diciamo dare seguito a quello che comunque ce l'avamo detti, e quindi siamo felicissimi di questa intervista di stamani. Insomma, ci aveva già rassicurato nelle settimane scorse, quindi insomma, però ecco, l'idea era quella di dare un segnale anche ai nostri consiglieri di quartiere, che comunque da tempo ci chiedevano di fare qualcosa, ed è così che nasce insomma questa azione, che però ecco, in accordo anche, devo dire, con la sindaca naturalmente. Quindi diciamo tornano, però siamo sempre stati, i quartieri sono sempre stati, diciamo, un punto di riferimento dei cittadini, perché a noi ci arrivano decine di segnalazioni al giorno e siamo veramente, diciamo, uno sportello importante per tutti, ecco.
No, chiaro, i quartieri ci mancherebbero, sempre sono importanti. È ovvio che, se non sbaglio, fu Renzi, no, a centrare tutto e quindi a determinare una situazione in cui fondamentalmente i quartieri avevano meno margini di manovra, mettiamola così. Il budget è fondamentale, però anche, come dire, l'investitura politica, che mi sembra venire fuori dalle parole della sindaca, è un modo anche per rispondere a questa crisi un po' inattesa anche del PD a livello cittadino?
Ma allora, non lo so, ora non la vedo sotto questo punto di vista, devo essere sincero, perché poi fra l'analisi politica, diciamo, il partito, cioè diciamo che fra, come dire, le elezioni comunali e le elezioni regionali c'è sempre una differenza, quindi diciamo, però è sicuramente una risposta da dare ai cittadini, ecco, questa sì, è un'investitura politica vera. Il budget che verrà dato ai quartieri, si spera, poi vedremo in che forma, perché insomma non è banale, diciamo, però ecco, è sicuramente, come dire, una grande risposta che secondo me possiamo dare alla cittadinanza, perché i quartieri, ripeto, sono quelli che stanno più a contatto con i cittadini, che hanno davvero il polso della situazione, ma non lo dico, lo faccio da un anno e mezzo, un poco meno, quindi diciamo sono nuovo, però ecco, mi sono reso conto di quanto davvero sono sollecitato da decine di cose che sono veramente quelle banali, ma che in realtà fanno, no, la realtà della giornata. C'è la buca da coprire, il cartello da togliere, le strisce pedonali da rifare, sono tante cose da stare dietro, e in una città come la nostra sono tante. Io tra l'altro, il centro storico, come sai bene, insomma è molto complicato stare dietro.
Sì, diciamo che Firenze è comunque complicato, no? Sappiamo che al di là dei residenti abbiamo ogni giorno una popolazione che raddoppia tra turisti, bravo, pendolari, eccetera. Quindi è una città da 350.000 abitanti, ma che poi diventa 700.000, e quindi con tutto quello che ne consegue, evidentemente. Aggiungiamoci, presidente, da fiorentino, io non lo sono, lei sì, aggiungiamoci la verve polemica dei fiorentini, quindi si crea un meccanismo. No?
Sì. Molto. Ma perché ormai sei fiorentino, si può dire, ormai sono tanti anni, dai,
diciamo. Che d'elezione certamente, ma con rispetto per i fiorentini veri, questo va sempre mantenuto.
No, comunque ecco, diciamo che questo è un momento importante sicuramente per la città, perché ci sono delle trasformazioni in atto, delle azioni importanti per quanto mi riguarda, diciamo per quanto riguarda il centro storico sono stati dei cambiamenti importanti, delle importanti, devo dire, azioni. Basta vedere tutto quello che viene fatto sugli Airbnb, su quello che è stato fatto anche per quanto riguarda i CEDI, che sembrano banali, ma in realtà sono la vivibilità del centro storico. E se come presidenti noi possiamo avere, come dire, una manovra un po' più decisiva, incisiva su temi che sono, devo dire, di quelli quotidiani, sicuramente daremo delle risposte più importanti ai cittadini.
Presidente, grazie di essere stato con noi, buona serata. Mirko Ruffilli, presidente del quartiere 1 di Firenze. E il tema della sicurezza è un tema evidentemente molto sentito a Firenze, come sapete lo trattiamo spesso e ne sanno qualcosa anche i presidenti dei quartieri, evidentemente. Oggi rapporto Censis, Roma al primo posto per furti in casa del 2024, Firenze è al quarto posto dopo Roma, per l'appunto Milano e Torino. Nuova base militare del e Tuscania a Pisa sarà tra le infrastrutture militari quella di maggior rilievo, così il governo Meloni stanzia centinaia di milioni di euro per la militarizzazione del territorio, per armare le forze speciali. Questo la denuncia di Diritti in Comune in Consiglio Comunale a Pisa, a seguito degli elementi estrapolati dai documenti ufficiali del governo. Daniele Iannello, Movimento No Base, né Cacoltano né altrove, e segretario provinciale di Rifondazione Comunista Pisa. Sentiamo l'intervista.
Oggi allo studio delle Camere la relazione tecnica della legge di bilancio e il piano programmatico pluriennale del Ministero della Difesa 25-27. In questi due documenti, che sono centinaia di pagine, il nostro gruppo consiliare ha scovato alcuni riferimenti dell'opera di cui stiamo parlando. Troviamo 55 milioni di investimento sulla base militare, e ci sono altri finanziamenti, diciamo, periferici intorno a questa base, intorno a questi reparti. Infatti noi ci siamo anche, diciamo, meravigliati quando si dice: ma perché protestate su questa base? In effetti è una base dei carabinieri. Ecco, nelle spese che si prevedono per i reparti GIS e Tuscania ci sono milioni di euro su droni. Ecco, naturalmente le basi dei carabinieri generalmente non vanno avanti con i droni, e naturalmente questi soldi che escono sulla guerra vengono sottratti a che cosa? Vengono sottratti a spesa sociale, vengono sottratti a ospedali, a istruzione, a pensioni. Faccio veramente un appello ai livelli superiori, nel senso sia a livello regionale che a livello nazionale. Noi come piccolo gruppo consiliare facciamo il nostro lavoro d'inchiesta con grandi difficoltà. Sarebbe facilissimo per un parlamentare fare un'interrogazione parlamentare e dopodomani sapere tutte le informazioni sulla base di Pisa, quindi costi, tempi, progetti. Questo in 3 anni ancora non è stato fatto, e questo è veramente vergognoso.
maratona Cinebrividi, speciale Halloween alla Centropec di Prato. Venerdì 31 ottobre una maratona cinematografica che attraversa il cinema del fantastico contemporaneo e i suoi riferimenti più significativi. Alle 17 Bring It Back di Danny e Michael Philippou. Alle 19 The Ugly Step Sister di Emily Blickfeld. Alle 21 al progredire della notte di Davide Montecchi alla presenza del regista. Alle 24 The Badaduk di Jennifer Kent. Ingresso con biglietto cinema. Info centropecci.it.
Contro Radio.
Mirror, mirror on the wall, tell me mirror, what is wrong? Can it be my daylight clothes or is it just my daylight song? What I do ain't make believe, people say I sit and try, but when it comes to being daylight, it's just me, myself and I.
La Procura della Repubblica di Pisa ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini a 9 poliziotti coinvolti e indagati per gli scontri di piazza con studenti e altri manifestanti pro-PAL il 23 febbraio 2024. A riportarlo sono i quotidiani Il Tirreno della Nazione, secondo i quali è stata invece stracciata la posizione del 10° poliziotto del reparto mobile di Firenze. 9 sono indagati per eccesso colposo nell'uso legittimo delle armi, ovvero gli sfollagenti in dotazione con cui contrastarono i manifestanti con cariche cosiddette di alleggerimento dopo aver ricevuto l'avviso di chiusura dell'indagine. I 9 agenti hanno tempo 20 giorni per chiedere di essere interrogati, accedere agli atti o presentare memorie difensive. A Empoli è stata scoperta una rete di pseudo-università e 41 falsi nutrizionisti. Sono accusati di esercizio abusivo della professione, individuati alla Guardia di Finanza. 41 le persone prive dei requisiti operanti in diverse regioni d'Italia. Sono stati sequestrati 5 studi professionali nell'ambito di un'operazione denominata Vera Salus. Le indagini sono partite dall'individuazione di più strutture pseudo-universitarie con sede a Empoli e Montespertoli, riconducibili ad un imprenditore toscano che permettevano a numerosi frequentatori provenienti da tutta Italia di conseguire tramite un ateneo svizzero appositamente costituito presunti titoli accademici rilasciati online, tra cui una laurea appunto in scienze dell'alimentazione e della nutrizione umana. Questo per quanto riguarda ancora la cronaca. Sarà invece ricevuta a Roma al Ministero della Cultura una delegazione del Comitato Osservatorio Quartiere 5 di Firenze che da tempo sta protestando, come saprete, ve lo stiamo raccontando, contro la realizzazione di una cabina elettrica al sodo a breve distanza dalla Villa Medicea alla Quiete. Il TAR 2 settimane fa aveva respinto il ricorso del comitato. Ieri, in occasione della conferenza per celebrare i 25 anni della Convenzione Europea del Paesaggio, il comitato ha organizzato un nuovo presidio davanti a Villa Corsini, a poche decine di metri da Villa La Petraia, sede dell'evento. Aggiornamenti in Dillo a Controradio con Anna Soldani del comitato.
Loro si sono attivati per reperire tutti, cioè il Ministero, per reperire tutti gli atti relativi a questa cabina. E hanno chiesto alla Regione Toscana delle delucidazioni, si sono messi in contatto con la stazione UNESCO di Firenze che gestisce il sito, con i documenti che hanno studiati, e poi, dopo di questo, ed è quello che volevamo ottenere, sì, ci sarà un approfondimento in presenza a Roma. Il problema è che i lavori stanno proseguendo, il ricorso al TAR è stato respinto con motivazioni risibili, secondo il comitato. E quindi noi faremo ricorso al Consiglio di Stato, quindi ci sono questi due momenti, l'incontro a Roma e il ricorso al Consiglio di Stato.
La parità di genere, l'ambiente, l'economia e il linguaggio, l'amore, la memoria collettiva, accanto a nomi autorevoli del panorama contemporaneo come Natalino Balasso, Alessandro Benvenuti, Domenico Iannaccone, Saverio La Ruina, Carletta Vagnoli, compagnie emergenti, realtà indipendenti, sul palco per un'urgenza espressiva, e questo è il senso del teatro che ci riguarda, la stagione 2025-2026 del Teatro Corsini di Barberino del Mugello. Ne abbiamo parlato con Emilia Paternostro e la compagnia Catalyst, direzione artistica del Teatro Corsini.
Il sottotitolo è Il teatro che ci riguarda, senso che ha a che fare con noi, ha a che fare col contemporaneo, ha a che fare con la politica, nel senso più bello del termine, che vuol dire avere a che fare con la polis e con il benessere dei cittadini. E in questo momento abbiamo bisogno di parlare di urgenze e quindi è una stagione in cui, come dire, tralasciamo il mainstream e andiamo a scegliere compagnie che hanno una necessità di comunicare. Iniziamo l'8 novembre con una nostra produzione che si chiama Casa Mia, Gazza Mia. Non era prevista, ma come dire, è necessaria. E quindi questo è un po' il filo rosso, diciamo, di tutta la stagione. Sono tantissimi appuntamenti, oltre 20 per un teatro serale, altrettanti per la stagione famiglia e ragazzi. Sembra spropositato per essere un teatro apparentemente di provincia, ma in 20 anni abbiamo costruito, diciamo, abbiamo reso il teatro veramente una casa. Corsini è tipo teatro bene comune.
Il rapporto col territorio, dicevi, il rapporto con la comunità è centrale in questo momento storico in cui, no, si parla tanto di crisi, di grandi sistemi teatrali. La resistenza parte dal mondo che ci circonda.
La resistenza parte dalla residenza e noi siamo una delle residenze artistiche della regione toscana, ma è il fatto di lavorare tutti i giorni, lavorare con le associazioni, con la biblioteca, con le scuole, con i corsi di teatro che abbiamo.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La serie TV targata Netflix è firmata da Sergio Solli, ma il mostro fa discutere, fa tornare all'attenzione la cosiddetta pista sarda. Ne abbiamo parlato con Pino Rinaldi, giornalista, scrittore, conduttore televisivo, autore del libro con Nunzio Torrisi, Il mostro di Firenze, la verità nascosta.
Le indagini vanno fatte in maniera molto seria e si possono rifare in base agli elementi che si hanno, a tutto quello che compone questa vicenda, seguendo anche le indagini, quelle classiche, e se uno mette insieme tutta una serie di tasselli si compone un quadro ben diverso, e mi riferisco sostanzialmente a quella che è stata improvvisamente, inspiegabilmente abbandonata senza arrivare sino in fondo alla pista sarda. Torrisi era arrivato fino in fondo alla pista sarda, poi quello che accadde, se vuoi, ne parliamo subito dopo.
Un flash su quello che accadde, volentieri, abbiamo veramente un minuto, perché poi l'ultima domanda che volevo farti è se ti sei dato una spiegazione a delle cose che sembrano abbastanza inspiegabili: errori, ritardi, depistaggi, lettere anonime, coincidenze continue, la vicenda di Nunziato Torrisi che in qualche modo arriva in fondo e poi boh. Ti sei dato una spiegazione? Perché sembra uno dei misteri d'Italia, oltre che il più clamoroso cold case italiano, non solo criminale, però troppe cose strane, verrebbe da dire. A proposito del completamento di quello che dicevi prima, cosa accadde poi annunziato Torrisi, e di questa mia domanda, come chiudi il tuo intervento, Pino Rinaldi?
Io chiudo il mio intervento dicendo che Nunziato Torrisi, a differenza di qualcun altro che dice che è stato bloccato nel proseguimento delle sue indagini, mi riferisco senza nessuna paura a Michele Giuttari, che ha avuto il tempo di fare tutte le indagini che voleva. Chi è stato veramente obbligato a interrompere le indagini e è stato poi trasferito improvvisamente, inspiegabilmente, è proprio Nunziato Torrisi, che nell'86 ha lasciato Firenze per andare in quel di Lecce. Riguardo quello che tu stai dicendo, anomalie, scontri, guerre tra procura e l'ufficio del giudice istruttore, nel libro c'è scritto tutto quanto.
C'è tutto.
Eccolo qui, e voglio specificare che nella fascetta c'è scritto Il mostro e la pista sarda, la storia completa mai raccontata nei film e nelle serie TV. Se uno ha visto la serie TV e si è posto qualche domanda e c'era qualche cosa che non ha capito, qui c'è scritto tutto, anche perché non c'è autorisi, è il papà di quella che viene chiamata normalmente pista sarda. Questo è il dato fondamentale. E per concludere, io ti posso dire che in questa vicenda, al di là di tutte, diciamo, le anomalie che tu hai elencato, ce ne sono un paio che non riesco a comprendere. Uno straccio trovato a casa di Salvatore Vinci, che aveva tracce di sangue e di polvere da sparo, quando nel 2017, anno in cui viene resa, diciamo, viene manifestata l'azione depistatoria fatta allora da chi stava facendo le indagini, in quanto definì quella perizia del 2017 che la pallottola trovata nel cortile di Pacciani era stata artefatta, per cui era un falso. In quello stesso anno venne dato il reperto di questo straccio al RIS, però quando viene aperto, in quel reperto manca proprio l'elemento fondamentale, quello straccio bianco sporco di polvere da sparo e di sangue. Sai che cosa significa se tante volte quello straccio non fosse stato fatto sparire? Se veniva fatto il DNA e in quello straccio fosse stato trovato il DNA di una sola delle vittime del mostro di Firenze, noi qui non staremmo a parlare di un caso risolto e tanto discusso. E l'ultima cosa, le pallottole. Molti signori raccontano che il mostro depistò verso il delitto del 68, nel momento in cui nell'82 aveva paura che qualcosa accadesse, no? Per cui c'è stata, secondo qualcuno, un'azione straordinaria, stile Spectra, per depistare e portare l'attenzione al delitto del 68. Bene.
E l'intervista integrale naturalmente la trovate sul sito controradio.it. Domani il cielo sulla Toscana sarà molto nuvoloso, con possibilità di precipitazioni sparse a partire dal nord-ovest della regione in estensione a tutta la Toscana. Nel tardo pomeriggio è previsto un miglioramento nella parte meridionale della regione, i venti sono deboli provenienti dal nord-ovest e le temperature in diminuzione. È davvero tutto, ora la linea va a Milano per i GDN Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao.